historia, la historia. Di polvere, di gloria, uomini come noi. Ci furono degli altri poi, storie senza la storia, vite senza memoria, uomini e non eroi. Prendimi le mani, parla tu che sai, giura che domani tu ci sarai. Dammi le tue mani che ti porterò più lontano che potrò.
In diretta dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda Valori in campo, una rubrica a cura di Acli Terra. Conduce la trasmissione oggi il giornalista Francesco Vitale. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo la linea e la parola a Francesco.
E grazie Massimo in regia. Buona giornata amici e amiche di Radio Mater da parte di Francesco Vitale. In realtà una puntata a staffetta, perché siamo in attesa che ci raggiunga, perché è on the road, ci piace questa idea di radio in viaggio, in movimento, anche con Radio Mater, e in realtà anche tutti gli ospiti con cui oggi ci andremo a collegare sono in movimento, quindi ci fa piacere sapere che tra poco mi raggiungerà, ci raggiungerà anche il collega amico Roberto Pagano, a cui poi passerò la palla per la conduzione di questa nuova puntata di Valori in campo, la rubrica ovviamente mensile di Acli Terra. E come sempre anche oggi tanti gli ospiti, tanti anche gli eventi di cui andremo a parlare. E il benvenuto ovviamente al padrone di casa, il presidente nazionale di Acli Terra, Nicola Tavoletta. Ciao Nicola, bentornato.
Ciao, buongiorno Francesco, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Insieme a te in realtà c'è anche la presidente di Anapi Pesca, Anna Maria Mele. Anna Maria, benvenuta.
Bentrovati, buongiorno a tutti.
Perché Anna Maria è con noi, Nicola, perché insieme con te, protagonista della 11ª edizione di Slow Fish, che si è tenuta a Genova fino proprio a ieri, se non vado errato, domenica 4 giugno, tanti i temi, tra questi coast to coast, che stanno un po' a rappresentare, no, questa interconnessione tra terraferma, ecosistemi acquatici. Nicola, parto da te, raccontaci com'è stata anche questa esperienza, di che cosa si è parlato e qual è stato il ruolo anche di Acli Terra in questo.
Allora, Anna Maria Mele è la direttrice della Anapi Pesca, di questa organizzazione dei piccoli pescatori presente in tutta Italia, e ha avuto, posso dire meglio, di averci ospitato nel loro stand. Avevano uno stand istituzionale e noi abbiamo partecipato a due tavole rotonde, una sul welfare e i lavoratori delle marinerie, in particolar modo i pescatori, e l'altra sull'utilizzo delle specie aliene in cucina, in particolar modo nella ristorazione. Due tavole rotonde che hanno affrontato temi importanti, attuali, possiamo dire anche in qualche maniera urgenti, in particolar modo quello del welfare dei pescatori, e hanno prodotto anche delle segnalazioni istituzionali al Ministero e alla Commissione Nazionale delle Regioni, tant'è vero che era presente in entrambi i tavoli la coordinatrice tecnica della Commissione Politiche Agricole per la Pesca, la dottoressa Rosa Fiore, che ha recepito le nostre stanze. Inoltre abbiamo fatto anche una visita insieme allo stand istituzionale della Regione Lazio e della Regione Calabria, dove Anna Maria è stata maggiormente protagonista, dato che è anche la direttrice di un flag importante. Poi sarà lei a spiegare cos'è il flag. Vi posso dire che Slow Fish è stato organizzato in una location, quella del Porto Antico, straordinaria, affascinante, che merita solo per l'ambientazione di essere vista l'anno prossimo, di essere eseguita anche l'anno prossimo. C'era uno spirito costruttivo tra tutti quanti gli stand, di collaborazione, di confronto, e abbiamo dato delle indicazioni concrete, specifiche, che potremmo anche definire soluzioni.
Anna Maria, spieghiamo per chi non lo sapesse cosa significa, che cos'è ANAPI, ANAPI Pesca Nazionale, di cosa si occupa, qual è, diciamo, un po' l'origine anche di questa realtà.
Francesco, grazie mille per la domanda, perché in effetti ci tenevo particolarmente a fare un inciso su questo argomento. ANAPI, che è ANAPI è l'acronimo di Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca, è un'associazione di categoria molto, non si può più usare il termine antica, ma che ha una lunga storia, una radice nel tempo. È già da praticamente un'associazione costituita direttamente da pescatori che già dai primi anni 90 si battevano per i diritti della categoria. Nel 2005 ANAPI riesce a costituirsi e quindi ad essere strutturata e organizzata come un'associazione di categoria, a seguire, dopo brevissimo tempo, arriva anche il riconoscimento del Ministero per le Politiche Agricole, adesso MASAF. Quindi questo è quello che è in breve ANAPI, e quindi è, come tutte le associazioni di categoria, finalizzata a tutelare e a sostenere i propri associati, combattendo per loro anche delle battaglie, e tutti i giorni quindi siamo alle prese con l'analisi e le valutazioni di quelli che sono i regolamenti, di quelli che sono le normative, le privazioni per quanto concerne questo settore, ma anche la valorizzazione del ruolo del pescatore. Come ha egregiamente sottolineato il presidente Tavoletta, è stato per noi un onore essere nuovamente nelle piazze. Il nostro ente, la nostra associazione, ha subito da pochissimo una grave perdita. Abbiamo perso la rappresentanza nazionale, il nostro presidente nazionale, che ci tengo a ricordare, Ivan Corea, conosciutissimo, io leggevo sulla scaletta, avremo tra di noi un collega siciliano, quindi conosciutissimo, sì, ecco, in Sicilia, ma in tutta Italia, in tutta Europa, per le innumerevoli battaglie legate alla tutela di questo settore. Ha avuto questa lungimiranza già da prima, ha voluto dare ad ANAPI un nuovo corso, un corso innovativo, presumo che questo fosse davvero il suo volere, e quindi siamo arrivati noi, dirigenti già esistenti, delegati molto ascoltati e molto stimati in ognuna delle loro regioni, con una sferzata di novità, quindi questa direzione che sarà presente con il programma nazionale triennale, nello specifico l'annualità 2023, in tutte le piazze, in tutti, in nostro caso, le aree portuali più importanti d'Italia, per affermare appunto quello che diceva prima il presidente Tavoletta, per affermare tutte quelle che sono le tematiche legate al welfare, alla sostenibilità, quindi a uno sviluppo sostenibile della pesca, uno sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e soprattutto una competitività delle imprese della pesca legate a sostenibilità economica ma anche sociale del comparto ittico.
Anna Maria, poi ci addentreremo anche su alcuni dei temi che avete affrontato nel tavolo dei lavori, ma parto da una domanda, provocazione forse banale, ma che aiuta un po' anche a rinfrescare la memoria nei nostri ascoltatori, ma anche a chi magari in qualche modo percepisce il tema. Quanto ha influito, e lo stiamo vivendo, l'abbiamo vissuto, no? Il cambiamento climatico, anche la situazione dei nostri mari e soprattutto di ciò che abbiamo all'interno, no? Facendo un po' cambiare anche ciò che abbiamo all'interno dei nostri mari, ecco, senza andare per il momento nello specifico perché so che è molto complesso, però per far capire anche a chi ci ascolta quanto anche questo un po' ha stravolto un po' le nostre acque.
Francesco, guardi, anche questo è molto centrato come argomento, un argomento che ci tocca particolarmente, e il cambiamento climatico e l'antropizzazione anche, quindi sempre responsabilità di natura umana, quindi la mano umana su quella che invece è la natura, ha implicato nella riduzione degli stock ittici, a mio dire, in una maniera incredibile. I cambiamenti climatici, il riscaldamento anche delle acque ha fatto sì che gli stock ittici, specialmente quelli che sono target commerciali, quindi target di pesca, sostengono degli spostamenti, delle migrazioni che sono completamente rinnovate, sono completamente stravolte rispetto a quelli che sono, secondo noi, gli effettivi calendari di pesca, di fermo pesca attuali. Anapi si è dotata in primis proprio di questo, di uno staff scientifico, di una struttura tecnica che si preoccuperà di ipotizzare, di concretizzare e di dimostrare scientificamente che il primo vero problema legato alla diminuzione degli stock ittici e all'aggressione delle biodiversità marine non è tanto la pesca professionale, se non quasi zero come impatto, ma appunto, come ben diceva, i cambiamenti climatici.
Tra poco facciamo la prima pausa, ma prima di questo una battuta ancora con Nicola Tavoletta, che, se non mi è stato riferito male, so che tu hai detto, Nicola, che hai parlato di uno dei piatti della tradizione culinaria italiana più apprezzato, la pasta alle vongole, che insomma non è una cosa detta anche lì. Come hai tirato fuori questo tema e in che modo e qual è stata anche la tua proposta in questo senso?
Io ho richiamato le parole di un biologo importante, che è in questo momento protagonista in un'azione di Agriterra, Claudio Brinati, che nell'incontro di Perugia della settimana scorsa sulle specie aliene è partito sulla pasta con le vongole, perché le vongole sono in origine specie aliena, cioè ormai è considerato uno dei piatti più diffusi sulle coste italiane, ma le vongole vengono dalle Filippine e le imbarcazioni con le acque di compensazione che arrivavano nel Mediterraneo portavano le vongole, così come hanno portato le cozze, così come hanno portato tantissime altre specie che adesso sono consuetudine e tradizione nella nostra cucina. Quindi non dobbiamo spaventarci delle specie aliene, come in passato le abbiamo accolte sia nel nostro ambiente che nei nostri piatti, e oggi forse uno dei modi per fare selezione di specie aliene, per evitare che siano eccessivamente ingombranti per quanto riguarda l'equilibrio ambientale, è proprio quello lì di utilizzarli in cucina, quindi da esserne noi predatori delle stesse. Immagino il pesce serra, che è chiotto di spigole, di orate, a questo punto dovremmo essere noi a portarlo nelle cucine, sia domestiche che della ristorazione, perché è un pesce sublime per quanto riguarda le sue carni. Cucinato, se vi posso dare un suggerimento, semplicemente al forno con un goccio di vino bianco in cottura. Quindi le vongole partono aliene, ma ormai sono assolutamente mediterraneizzate, se possiamo così dire.
Argomento da sottolineare, continueremo ad approfondirlo. Io coinvolgo anche gli ascoltatori che possono interagire con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica diretta @radiomater.org o tramite gli sms al numero 331-7914523. Colgo l'occasione per accogliere a bordo anche l'amico e collega Roberto Pagano. Roberto, buona giornata anche a te. So che c'era, eh? So che c'era, mi ha detto che era pronto. Va bene, proviamo a farlo inserire subito dopo, su questo senso. Eccolo.
Sì, ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici e agli ospiti da cui adesso proseguiremo.
Perfetto, beh, questa è una puntata in tandem, quindi saremo insieme, ma sono felice anche di passare la mano anche a Roberto. Facciamo una breve pausa musicale. Restate con noi qui su Radio Mater. A tra poco.
Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò. E tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò. Con Dio di te parlò.
Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero un triste colore. La mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora.
Pesca, forza, tira pescatore, pesca non ti fermare. Poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante.
Forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare e ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare più leggero nel suo abbraccio forte. Ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte.
Bene, siamo rientrati in studio con i nostri ospiti, Nicola Tavoletta, presidente nazionale Acliterra, e la direttrice di Anapi Pesca, la dottoressa Anna Maria Mele. Ecco, abbiamo parlato con Francesco, vi ho ascoltato anche all'inizio trasmissione, degli eventi collegati a Genova, al Festival Fish Slow Fish, ma ci sono dei temi che riguardano la questione pesca più strettamente, diciamo, politico-parlamentare e per gli operatori. In questi giorni al Parlamento europeo si è discusso delle nuove stringenti norme che entreranno in vigore, su cui c'è stato una sorta di contrasto su la pesca, cosa deve, la dotazione a bordo delle piccole, delle medie imbarcazioni con sensori, telecamere, eccetera. Cosa avete recepito di questa discussione e dei provvedimenti in merito, e qual è la posizione se, quando la questione verrà definita nei dettagli?
Intervengo.
Prego, prego, Anna Maria.
Ok, grazie. Allora, rischio su queste poi di tematiche di infervorirmi di più e quindi animare la trasmissione, ma cerco di mantenere il profilo consono ai miei gentili ospiti. E purtroppo.
Anna Maria, sì, anima.
Animo, bene. Allora, cari, noi stiamo già discutendo e combattendo da diverse settimane con questa che è l'action plan presentato, discusso, è stato oggetto già di alcune audizioni parlamentari e in Commissione Agricoltura in particolare, e diciamo che quello che preoccupa molto, davvero tanto, i nostri pescatori è proprio questo: non più riduzione dello sforzo di pesca, ma abolizione di quella che è un modo di pesca importantissimo per il nostro comparto ittico, che è la pesca strascico. La pesca strascico in Italia viene prevalentemente sviluppata, prevalentemente praticata con le reti divergenti, per cui non ha, secondo la nostra anche struttura tecnica, quell'impatto sulla biodiversità marina che invece viene intesa e viene ritenuta responsabile, se non addirittura responsabile unico. Quello che ci siamo preoccupati di dire nelle sedi opportune è che assolutamente la pesca a strascico merita, necessita di una regolamentazione più rigida, di una strutturazione più concreta delle autorizzazioni, della tipologia di pesca, senza ombra di dubbio alcuno, ma che assolutamente non si può demonizzare così un'intera categoria. Cerco di andare a concludere così ci interfacciamo, ma ci tenevo a dire, senza non rendersi conto che in Italia quasi l'80% del pescato viene dall'estero, e quindi noi parliamo di sostenibilità economica, parliamo di competitività delle imprese, quando poi la pesca che più rende in ambito appunto di commercializzazione di mercato rischia di essere completamente abolita.
Ecco, Presidente Tavoletta, questa discussione al Parlamento europeo e anche ovviamente dentro i nostri confini, come ricordava la direttrice, anima giustamente gli animi degli operatori, che appunto sono in una minoranza rispetto appunto al tutto il pescato, come raccontava la dottoressa Mele. Ecco, ma per quanto limitata, ma è un settore per noi fondamentale comunque sia, tanti operatori, è una questione anche storica e culturale, quella degli operatori del settore della pesca.
Storica, culturale, sociale, cioè la pesca, intorno alla pesca si concentrano gli equilibri di tutte le marinerie italiane, dei 7500 chilometri di costa italiana, ma possiamo dire di tutta la costa europea, anche perché questo qui non è una questione, questa non è solo una questione italiana, ma una questione mediterranea, che assolutamente va rivista, ma infatti tutte le organizzazioni stanno ponendo nuove soluzioni, proposte a Bruxelles perché si ripensi lo schema che si vuole instaurare. Quindi c'è da attenzionare la parte economica, c'è da attenzionare la parte sociale, c'è da attenzionare un vivere comune che anche indirettamente influenzato dalla pesca, lo stesso turismo si muove verso le coste, certamente per fare il bagno, per il mare, ma anche per la vocazione alimentare che è focalizzata appunto sulle attività dei pescatori. È vero che il 75-80% del pesce in Italia, in Europa, viene dall'estero, perché noi comunque non riusciamo ad andare oltre per quanto riguarda l'alta richiesta di pescato, però è anche vero che la ristorazione, la cucina di qualità o quella di identificazione territoriale si basa sulla nostra pesca. Poi ricordiamoci una cosa, la pesca è uno delle attività fondanti e fondamentali attraverso la quale si sono unite le comunità, cioè la stessa comunità cristiana si basa sulle parole, sui percorsi, sulle dinamiche della pesca, cioè non sottovalutiamo queste cose, perché andando a sopprimere la pesca noi sopprimiamo lo stesso valore di comunità nostro, quindi non è semplicemente un lavoro che scompare.
C'è una malintesa globalizzazione in questo senso, perché come si è successo per le merci, per la produzione di qualsiasi prodotto che viene delegato ora alla Cina, ora ai paesi del terzo mondo, della zona asiatica, e anche su questo settore, ma in questo senso come si sono mossi, o se ne avete notizia, gli altri paesi appunto che si occupano di pesca, pensiamo la contestata Norvegia per determinati tipi di pesce, oppure i paesi nordici, su questo tema, cioè, che tipo di discussione si instaura in questi paesi dove la pesca è un settore fondamentale anche per loro?
Allora, i regolamenti sono europei, sì, ma il concetto è che la pesca negli altri stati membri è diversa. Cioè l'Italia è uno stato, è una nazione che vive di piccola pesca costiera, di piccola pesca a strascico. Noi non abbiamo gli oceani, noi peschiamo esclusivamente, come è noto per tutti i presenti e sono certa per tutti gli ascoltatori, noi peschiamo in un bacino che è quello mediterraneo. Gli altri stati membri, molti di loro hanno la possibilità anche di avere un accesso anche a mare aperto, oceanico, e lì è che si fa la grande pesca d'altura, la pesca che poi va a riempire il segmento della commercializzazione e della diffusione del prodotto ittico. È lì che bisognerebbe intervenire per non far davvero del male alle biodiversità e quindi agli strati bentonici più tartassati. In Italia questa pratica, la nostra pratica, è prevalente, mi ripeto solo per dar maggiore effetto a quello che voglio intendere. La piccola pesca tradizionale si fa ancora spesso in molte regioni d'Italia col cianciolo, o così come si chiamano le piccole imbarcazioni di pesca costiera. Le barche a strascico hanno una metodologia, le nostre barche a strascico, che secondo ricerche anche scientifiche, sì vero contrastanti con altre tipologie di indagini, ma aiutano a ripristinare lo strato bentonico, perché muovendo crea maggiore diffusione di cibo, di nutrienti nell'acqua, quindi ci sono degli aspetti che andrebbero analizzati singolarmente per ognuno degli stati. Cioè per uno stato va bene questa tipologia di impostazione, per altri no, quindi ritengo che debbano assolutamente essere i nostri rappresentanti politici, ma soprattutto tecnici, perché sarò critica, sì, io sono molto critica su quello che è il mio di settore specifico, perché la politica dà degli indirizzi, sono i tecnici poi che devono dare le soluzioni, quindi ritengo che si debba obbligatoriamente andare nell'ottica di avere strutture tecniche competenti che davvero, prima di dare degli indirizzi così tanto definitivi, salgano in una barca, provino a fare lo stesso lavoro dei nostri pescatori e comprendano davvero se sono loro quelli che fanno del male. Parliamo della pesca della pesca autorizzata, della pesca legale, dei pescatori che del mare ne fanno il frutto del loro giovamento lavorativo, non dei pescatori illegali, non dei pescatori di frode, non dei pescatori che non amano il mare e quindi non rispettano il loro ambiente di lavoro.
Dottoressa Anapi Pesca, effettivamente mi ha tolto la domanda e la sottolineatura che intendevo fare, appunto, dalle grandi holding rispetto appunto ai piccoli, alle piccole comunità familiari dei pescatori. Adesso qua non siamo ai tempi della barca dei Malavoglia, di Padron Ntoni, eccetera, però insomma noi abbiamo una struttura appunto di tipo piccolo, caratteristica dei territori dove appunto si va sui porti a comprare il pesce, dove ci sono dei grandi, ci stanno i mercati appunto delle aste locali, quindi è quel poco che appunto che sottolineo e abbiamo a disposizione che si pesca nazionalmente, è completamente una situazione differente appunto da queste altre situazioni degli altri paesi, specie del nord. Ecco, ma sarebbe opportuno un'alleanza delle zone del Mediterraneo? Noi abbiamo a lungo, Presidente Tavoletta, guerreggiato per le aree di pesca dove c'erano negli anni 80 i sequestri dei pescatori che andavano nelle acque territoriali, ora tunisine, ora di altri paesi, e c'era la questione dei sequestri. Non sarebbe opportuna fare un'alleanza tra appunto queste realtà del Mediterraneo e che hanno una struttura simile alla nostra?
Beh, assolutamente. Allora, ritengo che ci siano già in corso, so per certo che ci siano già comitati interstato, ci sono sicuramente delle iniziative anche importanti in questo ambito, ma fare un fronte comune più netto sarebbe fondamentale, perché di questa problematica questo tipo di intervento, l'action plan nello specifico, intacca tutti quelli che sono gli stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Ribadisco, la Spagna, la Francia già hanno la fortuna intrinseca di affacciare almeno una parte di costa sulle aree oceaniche, quindi avere dei regolamenti differenti. Ciò le autorizza per giunta anche nel bacino del Mediterraneo ad intervenire in maniera diversa, assurdo ma reale ma vero, mentre invece l'Italia, la Croazia, la Grecia subiscono queste limitazioni e le percepiscono in una maniera ancora più concreta. Prima il presidente Tavoletta ha fatto un riferimento, parlando della mia figura tecnica e della mia presenza a Slow Fish. Ci tengo davvero tanto a sottolineare quest'ultima cosa. Io sono anche direttore tecnico di uno dei FLAG d'Italia. I FLAG, che non sono nient'altro che dei GAL, dei gruppi di azione locale per la piccola pesca, gestiscono una parte del Fondo Europeo per la Pesca e si rivolgono esclusivamente ai pescatori, ai piccoli pescatori tradizionali. E tramite questo noi riscontriamo davvero l'esigenza di quanto importante sia per loro essere tutelati. E la cosa più importante che facciamo è proprio la cooperazione transnazionale. Le nostre attività di cooperazione sono tutte finalizzate ad interconnetterci con gli stati appunto che ho appena citato, in particolare la Croazia, che è molto similare sia come tipologia di pesca che come esigenze pratiche a noi in Italia.
Questa è una cosa molto importante, un'alleanza appunto del settore, e ci dovrebbe avere intanto raggiunto il presidente di Acliterra Agrigento e componente del Comitato Nazionale, Luigi Vecchio. Se la regia ci dà conferma, lo invitiamo subito. Nel frattempo, Presidente Tavoletta, una sua battuta su questa possibilità appunto di incidere dal basso, dalle organizzazioni locali, sulla questione di vincolismi irreali e forse irrealizzabili per i piccoli pescatori.
Allora, due o tre precisazioni e una considerazione che forse la più importante tirata fuori a Snowfish. Allora, le due o tre sono queste qui. Sì, attualmente c'è un fronte che sta lavorando a Bruxelles, tra questi c'è il MEDAC, che è l'organo consultivo dell'Unione Europea fatto dalle organizzazioni dei paesi del Mediterraneo, le organizzazioni sindacali rappresentative del Mediterraneo, che sta lavorando alacremente proprio per le modifiche che noi stessi abbiamo proposto e lanciate.
Tutto per la farm-
quindi non c'è una inerzia da questo punto di vista. Poi volevo dire un'altra cosa, l'Unione Europea sì, ha tutta una serie di contraddizioni su questo tema, però è anche vero che per esempio i flag esistono proprio per una vocazione espressa dall'Unione Europea per cercare di creare delle istituzioni finanziate sui territori per la piccola pesca, quindi ci sono delle cose, degli aspetti buoni, assolutamente. Un'altra cosa su questo ambito qui è che voglio sottolineare sulle diversità della parte settentrionale dell'Europa e quella del Mediterraneo, ad esempio in Svezia, Scozia e Norvegia hanno avuto un'impennata sulla pesca per un ripopolamento, quello dell'astice. Noi non lo possiamo ancora fare perché ovviamente fare un ripopolamento in un mare grande, in un oceano, in un Atlantico è una cosa, è più semplice e meno impattante, farlo nel Mediterraneo un'altra, nonostante anche questo sia una bella soluzione sulla quale stiamo ragionando e ci stanno ragionando le università. Ma detto questo, fatto questo schema, c'è una questione più scottante, perché la professione del pescatore sia tutelata, che è quella del welfare, perché al di là di queste contraddizioni, se noi non diamo una protezione di welfare al pescatore, prima o poi le persone decideranno, come stanno già decidendo negli ultimi decenni, di abbandonarla. Welfare vuol dire non solo dal punto di vista di previdenza pensionistica, di previdenza sociale rispetto anche agli strumenti sanitari, ma welfare anche perché i pescatori possono condurre normalmente o possono gestire in maniera più disinvolta quegli impegni familiari. Ad esempio, se per qualsiasi professione è facile accompagnare i figli a danza o a scuola o a qualche altra disciplina didattica integrativa pomeridiana, per un pescatore diventa impossibile. Figuriamoci per un pescatore separato. Quindi degli strumenti in questo senso. E noi abbiamo proposto, ad esempio, che la Previdenza Sociale Italiana istituisca tre colonie in tre parti d'Italia per le attività integrative didattiche come l'inglese o le lingue o altre cose per i figli dei pescatori, quindi come una volta si faceva per, o ancora si fa per i figli per esempio di insegnanti piuttosto che di altre categorie, quindi tre colonie di questo genere. Poi una cosa importantissima è il riconoscimento della qualifica di usurante del mestiere del pescatore, cioè è impensabile che un mestiere come quello del pescatore, che è assolutamente assoggettato alle intemperie, al pericolo quotidiano del mare, non sia considerato usurante. andiamo a, non so se ho perso la linea, però credo di no, quando noi andiamo a identificare la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, ed è una battaglia che come Agriterra stiamo facendo e speriamo che in questa legislatura riusciamo a portare a casa una norma legge che qualifichi così l'agricoltore, bene, questa qualificazione va data anche al pescatore. Una qualificazione che non è solo, una classificazione non è solo di indicazione nominativa, ma anche tutta una serie di strumenti collegati, come anche finanziamenti che giustamente vanno a una categoria, per esempio pulisce il mare dalle plastiche, per fare l'esempio più classico e banale.
Questi sono interventi e proposte importantissime per salvaguardare appunto la dimensione familiare e sociale di politiche del welfare indirizzate al settore della pesca, che appunto è svantaggiato ulteriormente in questo senso, Presidente Davoletta. E dovrebbe essere adesso in collegamento Luigi Vecchio, chiediamo conferma.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno Luigi Vecchio, il presidente.
Buongiorno Luigi.
Buongiorno presidente.
Lo presentiamo, Luigi Vecchio, presidente per Agrigento, ma componente anche del Comitato Nazionale di Agriterra, quindi della dirigenza nazionale. Ecco, presidente Vecchio, parliamo di Sicilia, abbiamo toccato marginalmente anche la un'evocazione storico-letteraria, parlo con i Malavoglia e la famosa barca, ma presidente, voi come valutate la situazione in Sicilia in particolare, adesso come chiusura di trasmissione, e poi voi avete un altro problema che avete lanciato recentemente sulla crisi dei produttori vinicoli a causa della pandemia e della crisi successiva della guerra in Ucraina con il problema dei prodotti invenduti. Partiamo dalla situazione in Sicilia, come valuta la questione del settore della pesca e dei nostri pescatori?
Anche qua, insomma, non è che ci siano, diciamo, situazioni che siano favorevoli, ci sono molte difficoltà, sta attraversando anche la marineria un problema abbastanza serio dal punto di vista economico, e sicuramente c'è bisogno di interventi che siano, diciamo, abbastanza precisi e che possano in qualche modo risolvere le annose questioni che si trascina nel tempo il settore della pesca. Su questo so che il Presidente nazionale sta facendo un grande lavoro e auspichiamo, insomma, buoni risultati.
Su questo sta intervenendo, adesso è entrato in carica il nuovo governo regionale di recente, ha dei segnali positivi in Sicilia oppure ancora siamo in una situazione di attesa e proposta?
Sì, diciamo che si è insediato un po' di mesi, quindi il governo regionale sta mettendo in campo una serie di iniziative, però ancora c'è molto molto ritardo per quanto riguarda la questione anche dei bandi, insomma, le misure necessarie per sia per gli investimenti ma anche per il sostegno, insomma. Penso che comunque ancora i tempi non sono diciamo brevi per affrontare le questioni, perché dal punto di vista del bilancio regionale e delle risorse, insomma, che dovrebbero arrivare, ancora c'è molto molto ritardo, insomma. Ci aspettiamo,
insomma,
che questo governo dia una svolta, anche perché il Presidente è un politico che ha anche esperienze abbastanza importanti a livello nazionale, riesca, diciamo, in qualche modo a fare quadrato, insomma, con tutti gli attori della politica e finalmente, insomma, la Regione avere una situazione che possa in qualche modo muovere tutte le questioni, insomma, che attanagliano questa nostra terra che è bellissima, ricchissima di risorse, però dal punto di vista, diciamo, delle iniziative politiche fino ad ora abbiamo avuto grosse difficoltà.
Questo è un problema atavico, a quanto mi risulta, della dell'amministrazione e del, per quanto riguarda gli interventi veramente efficienti sul territorio. Ma Presidente Vecchio, un flash soltanto sulla questione che avete sollevato recentemente della crisi vinicola, di cui diciamo è un settore anche lì importante per la Sicilia, ma anche a dimensione nazionale non solo.
Sì, Roberto, la situazione qua è molto molto grave. Dal punto di vista ormai da un paio di anni, come avevo avuto modo di dire anche nei comunicati stampa che abbiamo fatto, la crisi pandemica prima, poi la guerra, il caro energia hanno messo già in crisi le aziende agricole, che sono qua tantissime, cioè proprio il settore del vitivinicolo è un settore trainante per quanto riguarda l'agricoltura, l'economia agricola dell'isola, insomma. Quindi, come tutti sappiamo, il carrello della spesa purtroppo ha avuto grossi problemi, perché le famiglie insomma hanno difficoltà a raggiungere la fine del mese, quindi il carrello, le prime cose che vanno via sono le cose che non sono di prima necessità, uno tra quale il vino. Quindi dal punto di vista dei consumi c'è stata una forte contrazione. La guerra in Ucraina ha aumentato questo fatto, perché molto del vino andava a finire dalla Sicilia anche in Ucraina, e quindi la situazione qua sono le cantine hanno molto vino in venduto, le commesse che avevano molto vino non è stato neanche ritirato, e quindi quello che noi scongiuriamo è che la prossima vendemmia sia una vendemmia da non ricordare, perché già il prezzo dell'uva si era abbassato l'anno scorso, quest'anno sicuramente il prezzo, dato che c'è poca richiesta e quindi molto vino in venduto, si abbasserà ancora di tanto, e quindi sarà anche sconveniente andare a fare la vendemmia, perché i costi della vendemmia sono abbastanza alti, e quindi l'agricoltore avrà difficoltà ad affrontare ulteriori spese, dato che ancora ci sono cantine, specialmente le cantine sociali, che non hanno pagato ancora il vino, le uve che hanno già diciamo lavorato l'anno scorso. Quindi questo per noi è un fatto importante, e quello che io auspico, ho fatto anche dei passaggi dal punto di vista istituzionale, è che ancora a livello nazionale, nonostante le risorse che sono state messe dalla Comunità Economica Europea sono, per quanto riguarda l'OCM Vini, quindi l'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, hanno messo sul piatto per l'Italia 328 milioni, nonostante il bando è stato pubblicato nel 2022, ancora oggi mancano i decreti attuativi, quindi l'apertura dei bandi. In questa con questa misura straordinaria che è prevista all'interno dell'OCM Vini, ci sono anche diciamo la questione che riguarda la ristrutturazione dei vigneti, che sono 144 milioni, la promozione del vino nei paesi terzi, che questo potrebbe aiutare a piazzare vino anche all'estero, sono 98 milioni, gli investimenti sono 57 milioni, la distillazione, che anche questa è una misura straordinaria per togliere del vino, quindi portarlo alla distillazione, quindi diminuire le giacenze che ci sono nelle cantine, e 5 milioni sono per la vendemmia verde. Quindi se dal punto di vista del Ministero per l'Agricoltura e la sovranità alimentare non pubblicano i decreti attuativi, le regioni sono senza risorse e quindi non possono avviare i bandi regionali. Quindi su questo io ho chiesto già al nostro Presidente nazionale un intervento al Ministero, così come stanno facendo altre organizzazioni di categoria, affinché si sblocchi al più presto il bando, l'apertura dei bandi, e quindi possibilità anche alle regioni di emanare provvedimenti importanti, straordinari, che possano in qualche modo attutire insomma questo problema, che è diventato veramente pesante a livello economico per le nostre aziende, per le cantine, per tutto il settore vitivinicolo, quindi dare diciamo risposte concrete.
Cioè, dopo questa panoramica puntuale del presidente Agriterra Agrigento Luigi Vecchio, ci dobbiamo andare a chiudere la trasmissione, i tempi purtroppo stringono, e per un saluto finale con la direttrice di Anapi Pesca, dottoressa Anna Maria Mele, e un flash, diciamo, di speranza e di attivismo a livello politico istituzionale, dottoressa.
Ha detto benissimo, attivismo è quello che noi ci auguriamo. In questi giorni ad Adlofish abbiamo parlato di un binomio che è biodiversità e responsabilità. I nostri pescatori approcciano la pesca in tutti e due questi ambiti, quindi noi ci auguriamo che siano responsabili anche i nostri amministratori e facciano un passo indietro su alcune disposizioni che sarebbero davvero deleteri, non solo per la tutela delle biodiversità, ma anche per la tutela di un intero comparto. Sono stata molto felice di essere online con la vostra organizzazione e mi auguro che questo connubio con Agriterra possa continuare così come è iniziato, quindi con grandi presupposti e ottimi risultati. Grazie.
Con piacere, online e via etere, presidente Taulè, quindi lobbying positivo da parte di Agriterra e di tutte le organizzazioni in tutti i settori di nostro interesse, quindi agricoltura, pesca e allevamento e non solo, naturalmente la dimensione culturale e anche turistica di tutto quello che ci riguarda.
Hai detto bene, Roberto, online ma soprattutto on air, cosa che ci affascina di più in questo momento per quanto riguarda lo strumento radiofonico. Ringrazio la direttrice Mele e soprattutto tutta la sua organizzazione per l'ospitalità e l'opportunità del confronto avuto a Genova, dove da qui vi saluto, e soprattutto risottolineo le parole del presidente di Agrigento Luigi Vecchio, perché è un'istanza molto importante per le piccole aziende vitivinicole. Oggi stesso arriverà, oggi è lunedì, sul tavolo del ministro anche l'istanza di Agriterra, che sarà riprodotta anche nei media, proprio per informare dei passaggi che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Sono tutte questioni che non riguardano solo pescatori e agricoltori, ma sono tutte questioni che riguardano proprio per il valore fondamentale della produzione agricola e di tutta la filiera ittica, quindi agroalimentare, riguardano ogni cittadino italiano. E sulla collaborazione tra organizzazioni, cara Anna Maria, noi ci crediamo, quindi il tuo invito è il nostro invito. Ringrazio veramente voi per la ospitalità, ripeto, che ci avete dato a Genova.
Bene, e quindi oggi mi unisco anche io, caro Roberto, per i ringraziamenti finali a tutti gli ospiti.
Francesco Vitale.
Grazie Roberto, grazie Luigi Vecchio, grazie Anna Maria Mele.
Un caro saluto a tutti.
Grazie Anna Maria Mele per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie ancora a Nicola, per presidente nazionale di Agriterra, per essere stato con noi. Buona giornata.
Buona giornata a tutti quanti e
a tutti, buongiorno.
Una buona tavola anche per stasera, perché insomma
assolutamente
le nostre discussioni poi comunque hanno quella prospettiva di valorizzare anche il gusto.
Con Roberto Pagano ringraziamo anche Massimo in regia, vi invitiamo a rimanere in ascolto di Radio Mater, tra poco la rassegna stampa, le notizie che arrivano dalla lettura di Avvenire. Buona giornata, grazie Roberto anche a te, buona giornata a tutti voi.
Buona giornata a tutti.
E altri ancora con noi saranno nuova storia. Di resa e di vittoria, uomini e cose.
toccami sul cuore, spiegami com'è che si nasce, vive e muore per te. Tienimi nel cuore e saprò così che vivrò per sempre.